giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Vi parla Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo degli Ipoteisti nella trasmissione Magia Stragonaria Paganesi. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Carrera Postale 53 Marostica Vicenza.
Aggiungiamo internet,
abbiamo fatto un piccolo bilancio, due minuti mentre andava la sigla, abbiamo una tonnellata di cose da dire, non sappiamo neanche quante ne riusciamo a dire.
Sì, io invito appunto a usare soprattutto internet, proprio perché internet, essendo uno spazio enorme di informazione, è essenziale. Ma la cosa più divertente che ho notato è che, come sapete, l'istituto ha una serie di siti che sono collegati a vari circuiti di pubblicitari in cui si informa della cosa. Noi abbiamo chiesto che la nostra pubblicità vada soltanto sui siti pagani, non vada a interferire con i siti religiosi cristiani. L'abbiamo chiesto espressamente, l'abbiamo indicato, i cristiani sono venuti a comprare spazi pubblicitari sui nostri siti. Perché? Perché si sono accorti che, siccome logicamente le visite sono enormi, hanno visto decine di migliaia di pagine aperte e di conseguenza hanno iniziato a preoccuparsi, anche perché tengo a precisare che in questi circuiti, a parte un altro sito, ci siamo soltanto noi. Sì. E pensate che soltanto questo fatto che ci siamo soltanto noi è più che sufficiente, più un altro gruppo, così, che è abbastanza atipico e anomalo, però che si dichiara pagano e anche lei nel circuito italiano. E benissimo, noi siamo fra i primi posti come visite, i cattolici sono preoccupati, mettono una pubblicità stupida sulle messe, ma siccome parlano di messe sarà occasione anche di parlare di cosa servono le messe e le preghiere.
Va bene, e niente, io intanto, visto che Francesco ha detto questo, ve ne dico anche un'altra. Ricordate che l'anno scorso ho detto che ci sono circa 5.000 pagine aperte secondo i parametri che tenevo? Beh, hanno già superato le 6.000 pagine aperte sugli stessi parametri. Fate voi ogni mese 6.000 pagine, vuol dire oltre 200 pagine aperte minime, che poi bisognerebbe aumentarle perché cambiano i parametri, nel senso che i contatori non sono totali su tutte le pagine, ma alcuni sono parziali. Bene, praticamente oltre 6.000 pagine aperte, con punte di 6.800 e 6.600 pagine al mese, solo per i miei siti che ho io controllo. Per cui, se ci sommiamo quelli dell'istituto, quelli e tutto il resto, arriveremo sicuramente a 12.000 pagine aperte al mese, che è una cosa eccezionale. Da ogni punto di vista, cioè, nemmeno negli Stati Uniti i siti arrivano a fare una quantità così grande di visite, tanto per sé.
Sì, per dare una dimensione, esistono siti commerciali che reputano un successo l'apertura di 250 visite al giorno, e un sito è considerato di successo. E normalmente tenete conto che viene considerato un sito di successo se ottiene 250 visite al giorno, però in compenso deve fare 50.000 banner pubblicitari per avere queste visite. Noi non abbiamo bisogno dei 50.000 banner pubblicitari al giorno, premesso, esatto. E lo stesso riusciamo a fare decine o centinaia di visite. Basta pensare che c'è un sito, ad esempio, quello che è su Ixum Paganesimo, che negli ultimi 31 giorni ha avuto 1.600 banner riconosciuti. Cioè, non che noi diciamo noi siamo nei circuiti pubblicitari religiosi pagani, e c'è un servizio italiano a cui noi siamo iscritti, quindi a cui partecipiamo, e questo contatore, che perciò sono soldi, cioè nel senso che noi ci ha riconosciuto 1.600 banner apparsi sul nostro sito in 31 giorni.
Comunque, ricordatevi sempre che internet è la finestra, cioè è la vetrina per dire ciò che noi siamo, ciò che noi facciamo, e nessuno può dire di noi qualcosa al di fuori della vetrina internet. Sappiamo che ci sono dei disegni di legge che stanno per uscire, comunque ne parleremo eventualmente anche adesso, contro i plagiatori, benissimo, sappiamo fin da adesso che i cristiani potrebbero essere imputati proprio per quei delitti e per quei reati, e questo ci fa molto piacere, sapere che finalmente qualcosa si muove. Prima di incominciare, prima di lasciare la parola a Francesco, vi ricordo che sabato 20 marzo. Non c'è neanche il calendario.
Comunque sabato 20 marzo, sì.
Sì, sabato 20 marzo teniamo il rito del solstizio e dell'equinozio di primavera. Il rito dell'equinozio di primavera viene tenuto a Jesolo, presso il Bosco Sacro, nell'area in cui teniamo i riti, e naturalmente sono invitate tutte quelle persone che hanno partecipato già ai riti e le persone vicine, insomma la Federazione Pagana è comunque già contattata. Se qualcuno volesse partecipare, bene, si mette in contatto prima. Persone che vengono apposta per i riti, di solito, a meno che non siano amici o a meno che non siano persone vicine ad altre, è difficile che le accettiamo, insomma. Per partecipare ai riti è necessario come minimo essere conosciuti, insomma. È un rito pubblico a cui alcune persone assistono anche da distante, però che assistino da distante, ecco, in questo senso. Cerchiamo di fare una cosa religiosa, una cosa nostra, proprio perché è una relazione che noi costruiamo con gli dèi, con noi stessi. E quello che è la rappresentazione, quello che è il nostro sentimento religioso, il nostro amore per la vita, è una cosa che è abbastanza intima. Io qui ho anche gli inni che sono stati scritti per i riti, cioè scritti per i riti, uno, e gli altri sono riti antichi, inni antichi, inni omerici, due sono inni omerici, uno è un inno di Callimaco, c'è cioè un pezzo dell'inno di Callimaco, un altro è l'uscita dell'anima alla luce e l'altro è il Carmine Saliare in latino, che verrà letto da qualcuno in latino, perché vi ricordo che il terzo brano del Carmine Saliare non è mai stato tradotto e nessuno sa come tradurlo, almeno io non sono riuscito a trovare nessuna traduzione, Francesco, c'è cioè, talmente arcaica la scrittura che noi lo accettiamo per quello che è e lo useremo per quello che è. Pertanto l'appuntamento è per sabato 20 marzo al Bosco Sacro a Jesolo. Naturalmente il numero di telefono mio e quello di Francesco sono pubblici, per cui
sì, beh, io lo do già, è il 338 319 7720, appunto, per chi vuole entrare in contatto, vuole avere informazioni per le partecipazioni appunto al rito, o se no, se qualcuno vuole, dopo la trasmissione un paio di minuti noi siamo qua e c'è il numero della radio che è 049 700 777, e perciò appunto anche ci può chiamare volendo appunto su, qui in radio, finché noi siamo qui in zona e dopo trasmissione.
Va bene, allora,
beh, casomai il rito è già fissato, che a che ora vuoi che lo cominciamo sabato 20?
Praticamente noi i riti li cominciamo sempre al tramonto, il tramonto è abbastanza presto. L'unica possibilità, cioè presto vuol dire che praticamente lo cominceremo sulle 7, 7 e mezza, fa conto, una cosa del genere, anche perché servono luci per leggere gli inni, no? Oltre al fuoco, chiaramente. E, gli inni sono 6 e servono 6 persone che, se bisogna decidere, 6 persone che leggono gli inni, perché non ha senso che lo legga una persona sola questi inni, perché sono inni collettivi, nel senso che uno è la nascita di Atena, l'altro è un inno a Pam, l'omerico Pam, un altro è la nascita di Zeus, un altro è l'inno al serpente, un altro che ho riscritto appositamente perché non mi piaceva l'originale, però mi piaceva il suono, mi piaceva il senso. E l'altro è il Carmine Saliare, e naturalmente servono le persone che leggano questi inni e che comunque amino questo inni, per cui chiaramente l'inno a Pam è tuo e nessuno te lo toglie, ovviamente l'inno al serpente è mio e nessuno me lo toglie. E gli altri
si devono accontentare gli altri quattro.
Si devono accontentare degli altri quattro. Naturalmente, man mano che il rito assumerà sostanza nel corso degli anni, ogni persona si potrà usare i suoi inni e potrà usare le cose che gli piacciono. Chiaramente il nostro è un percorso di costruzione, e come tutti i percorsi di costruzione serve una base dalla quale iniziare. E la base è il nostro sentimento, il nostro amore per la vita, insomma, nient'altro. Francesco, ti lascio la parola.
No, beh, se vuoi, c'era quella.
Allora,
cominciamo da quel discorso, visto che hai fatto un richiamo giuridico, forse conviene appunto che affrontiamo le cose, insomma, dal punto di vista giuridico, perché è importante, perché abbiamo avuto l'ennesima conferma che quando noi prendiamo una posizione ben chiara su certi comportamenti, generati da persone che si richiamano al mondo integralista cattolico, che cercano sempre di limitare la libertà, utilizzano sempre mezzi abbastanza menzogneri e falsi per cercare di far passare le loro tesi. E di prove del genere ne abbiamo fornite moltissime in questi anni e continueremo purtroppo a fornirne, proprio perché il monoteismo è basato sull'inquisizione, l'inquisizione è basata sulla menzogna e sull'accusare gli altri di cose che non hanno fatto, che non hanno commesso. E come noi dicevamo, appunto, questa è una caratteristica dell'inquisizione, della sopraffazione, dell'intolleranza, della violenza, e questa violenza si ripete continuamente e si ripete continuamente in maniera pesante e in maniera grave in ogni momento. Pensate, appunto, facevamo l'accenno alla legge sul satanismo, in cui sono stati citati casi inesistenti, infondati e improvati, e alcuni casi man mano cominciano a venire risolti, documentando come una legge contro i cittadini dello Stato italiano era fondata sul niente o sulla menzogna.
Niente, quello che sta riferendo a Francesco è quel documento che dopo è stato messo anche in internet, che è commento e analisi e riflessione sulla proposta di legge numero 3770, intitolata Misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici e di seguaci del culto di Satana. Il primo firmatario di questa proposta di legge era l'onorevole Alboni. Io ho fatto tutto il documento, cioè ho fatto tutta l'analisi di questa proposta di legge, e naturalmente l'ho prima inviata a tutti i deputati della Repubblica e poi l'ho messa anche su internet, quando sono tutte lettere aperte, insomma. In questa proposta fatta dal deputato Alboni, lui giustificava praticamente la sua proposta, il suo disegno di legge contro i gruppi magici, esoterici e satanisti, con una serie di esempi. Questi esempi, e prendo solo la frase numero 6, tanto per essere chiaro, della sua dichiarazione, dice: a conferma della pericolosità del fenomeno settario interviene anche il lungo elenco dei fatti di cronaca verificatesi negli ultimi anni in Italia, del quale si possono citare i casi più clamorosi come, attenzione, quello della Santona Mamma Gemma della comunità Piccoli Apostoli, erano ostastoli in Italia, comunque Piccoli Apostoli di Maria, inquisita per truffa, abuso da credibilità popolare e violenza privata. Dopodiché segue quello della setta di Foggia, che dedica il culto della dea Iside, attirava i giovani tramite lo spiritismo, e quello conclusosi con l'arresto a Modena di 7 persone per abusi sessuali durante messe nere ai danni di minori. Allora, tutto il discorso di Modena sulle messe nere è saltato, tant'è che, se ricordate la vicenda, inquisito c'era anche un prete, e quel prete morì di infarto durante subito dopo la sentenza di condanna in assise, e in appello fu assolto da morto, tutta la sentenza della corte d'appello dichiarò che in realtà non c'era nessun atto di satanismo o di messe nere. C'era però atto di violenza dei genitori su alcuni bambini, e la violenza dei genitori sui bambini fu condannata. Ciò che sparì dal processo fu tutti i discorsi delle messe nere, fu tutti i discorsi del satanismo. Il discorso di Iside fu una delle due invenzioni fatte dagli avvocati nel tentativo di giustificare le ragazze di Foggia che avevano ammazzato l'amica, no? E si inventarono, fra le altre cose, prima Satana nelle mutandine, roba di questo genere, e poi si inventarono anche l'esistenza di questo gruppo di Iside. In realtà credo che l'invenzione fosse stata fatta da uno degli antisette di qualche parte, però non andiamo a sforare, visto che non ho nomi e cognomi e dati certi. Comunque fu effettivamente un'invenzione di sana pianta, che fu copiata proprio per sparare cazzate su questo. L'unica cosa che rimaneva di tutto questo guazzabuglio, a parte Astrum Argentinum, di cui abbiamo un conto in sospeso, anche con gli antisette, visto che stavano cercando di prepararci un bel pentolone dentro il quale cuocerci, che è un discorso un po' a parte, l'unico personaggio di cui noi non avevamo dati era questa mamma Gemma della comunità Piccoli Apostoli di Maria. In realtà noi avevamo letto quello che c'erano gli articoli sui giornali, no Francesco?
Sì, a parte che già ero Apostoli di Maria.
Sì, per noi era puzza già lontano dei chilometri. E nella mia affermazione, in quello che io avevo messo sul sito internet, dicevo: il discorso di mamma Gemma è un discorso cattolico, le persone che lei truffavano erano le persone che i cattolici avevano educato e preparate per essere truffate. Anziché farsi truffare dal parroco, sono andate a farsi truffare da mamma Gemma. Non di satanisti si tratta, ma di cattolici in concorrenza. Questo era chiaramente sì. Un commento che era abbastanza ovvio. Il punto è che tutto questo documento è su internet ed è raggiungibile mediante qualunque motore di ricerca. E a un certo punto mi scrive, l'ho ricevuta praticamente pochi giorni fa, una raccomandata con ricevuta di ritorno, studio legale del professor avvocato Alfonso M. Stile, ordinario di diritto penale dell'Università di Roma La Sapienza, lo studio è a Roma e mi scrive testualmente questa lettera. Claudio Simeoni, Piazzale Parmenio, oggetto sito internet a riferimenti a mamma Gemma. Dunque mi dà l'indirizzo del sito giustamente e mi fa la sesta frase citata. Esattamente quello che io vi ho letto e il mio commento. Dice l'avvocato, in riferimento a quello che vi ho letto, qualche riga di più, in riferimento a mamma Gemma e all'associazione PAM Piccoli Apostoli di Maria, appare gravemente diffamatorio sia per la signora Gertrude Ranaldi, alias mamma Gemma, che per la comunità PAM. A. Perché riferisce notizie false? B. Perché si tratta di un testo pubblicato su internet la cui diffusione ubiquitaria, come è noto, dà tutte le possibilità di accedervi come le chiavi, con le chiavi di ricerca maghi, associazioni segrete, sette sataniche, eccetera. Perché fa riferimento al contenuto di un disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dall'onorevole Roberto Alboni. Ebbene, dice l'avvocato, nella mia qualità di difensore della signora Ranaldi e della comunità Piccoli Apostoli di Maria, nel procura penale numero eccetera, trasmesso da Luca Roma per competenza, le rappresento che tutte le accuse originariamente elevate sono cadute e l'udienza preliminare si è chiusa con una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non esiste, già dal giugno del 2001. Tale circostanza è stata portata a conoscenza dell'onorevole Alboni, e mi manda la sua lettera, che ha immediatamente provveduto a fare eliminare i riferimenti a mamma Gemma nella relazione della disegno di legge appunto 3770, anche nel formato pubblicato sul web. Alla luce di quanto esposto, la invito pertanto a volersi immediatamente adoperare affinché l'erroneo riferimento di relativo e altrettanto denigratorio commento scompaia dal web. Naturalmente noi dobbiamo prendere atto di questo, cioè effettivamente questa persona accusata di questi atti, cioè di queste azioni, è stata assolta. Per cui noi non possiamo non prendere atto di questo, e tutto sommato ci fa anche piacere. Noi sì. della mamma Gemma non è che ce ne frega più di tanto, sinceramente, cioè non è lei che ci interessa, cioè non è la persona che noi ci interessava accusare, ma a noi ci interessa sottolineare un comportamento generale dei cattolici che si evidenzia eventualmente in comportamenti estremi, cioè in comportamenti che rasentano quello che è il delittuoso, che sono comportamenti estremi di comportamenti normali che a noi ci interessano ben di più che non questi. Per cui è giusto che venga eliminato più che altro il mio commento. Però attenzione, io sì ho eliminato il mio commento partendo dalla notizia giornalistica dei fatti avvenuti e partendo dal fatto che l'onorevole Alboni ha avallato la notizia giornalistica, perché lui è deputato della Repubblica. Lui non si può permettere, l'onorevole Alboni, di fare una proposta, un disegno di legge su delle notizie false o sulle notizie aleatorie o su dei sentiti dire. Cioè questo è vergognoso, questo è infame. Cioè io in effetti davanti a un deputato, qualunque sia il partito politico, è un onorevole, cioè il termine onorevole non è una cagata messa là perché gli imbecilli ci cascano, è una persona che avalla delle cose e io dai suoi comportamenti prendo degli avalli, magari sarò contro, magari dirò che lui non capisce un cazzo, però non posso dire che lui mente, cioè è grave che un onorevole menta, è grave che un onorevole prenda delle notizie false per fare poi un disegno di legge che implicano anni di galera per la gente, fra le altre cose. È di una gravità immane. Cioè, veramente, questo personaggio onorevole c'è da sputargli in muso, perché ha preso delle notizie false e le ha usate. Di tutte le notizie che ha usato, questa era l'unica di cui noi non avevamo nessun dato per contestarla. Naturalmente, lo studio dell'avvocato di Roma si è comportato in maniera, diciamo così, estremamente corretta. Mi ha mandato sia la lettera che lui ha fatto, c'è cioè una copia, diciamo così, della lettera che lui ha fatto all'onorevole Alboni, Roberto Alboni, e mi ha mandato sia la risposta che ha ricevuto dall'onorevole Alboni. L'onorevole Alboni della Camera dei Deputati scrive: illustre professor avvocato Stile, premesso che non era nelle mie intenzioni diffamare la signora suo cliente, volendo semplicemente riportare un fatto di cronaca, le informo che in data di ieri ho presentato agli uffici competenti della Camera dei Deputati una richiesta di modifica della relazione AC 370 affinché i riferimenti a Mamma Gemma vengano rimossi. Tocco del deficiente, dovevi farlo prima. Cioè tu hai fatto una proposta di legge su dei dati falsi, cioè su dei dati che può andar bene per la donna che va a fare le compere, che va bene per un giornale di periferia per vendersi 1000 copie in più, per fare la locandina fuori, arrestata, violenza su minori. E tu fai una proposta di legge alla Camera su dei fatti del genere. È veramente aberrante. Io ho tolto, cioè sinceramente io ho tolto il mio commento, perché il mio commento partiva da quello e giustamente andava tolto. Ciò che non va tolto è che questo tocco de cretino e gli altri 30 firmatari, perché non è solo Alboni, proviamo a leggerci anche chi ha firmato questo disegno di legge: Airaghi, Amoruso, Anedda, Briguglio, Butti, Cannella, Castellani, Cattanoso, Giorgio Conte, Giulio Conti, Gristaldi, Del Mastro, Delle Vedove, Fasano, Foti, Garnero, Santanchè, Ghiglia, Landi di Chiavenna, Lisi, Lopresti, Maceratini, Maggi, Gianni Mancuso, Menia, Migliori, Angela Napoli, Onnis, Paolone, Patarino, Porcu, Raisi, Rositani, Saglia, Saia, Strano, Trantino. Questi hanno firmato una proposta di legge basata su dei falsi. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, questi sono tocchi e deficienti. Cioè, vanno a firmare una proposta di legge basata su dei falsi. Cioè, per me è una cosa talmente aberrante, Francesco, che
sì, no, ma infatti,
non riesco neanche.
Infatti la cosa incredibile, e poi tra l'altro quello che giustamente dice, la cosa era sotto nel 2001, questa è stata sotto nel 2003.
Esatto.
Cioè, probabilmente non penso che la relazione o le informazioni sono state passate, se le si era accolto il deputato, ma qualcuno gliele aveva passate. Anche perché prima di questo c'era stata un'attività di alcuni gruppi anti-sette che si erano incontrati con dei deputati per proporre delle leggi contro le cosiddette sette, che non esistono, anzi l'unica sette era la sette quella cristiana e cattolica, e probabilmente questo onorevole, che è ancora più responsabile perché ha preso per buono il fatto che alcuni si presentassero e dicessero alcune cose, li ha prese per buone, ha proposto una legge che era enormemente grave dal punto di vista del contenuto, del significato, dei principi giuridici, dei valori giuridici contenuti, ha utilizzato delle cose che erano infondate, che erano già 2 anni che erano state risolte. Tutto perché? Perché lo scopo principale descritto nella relazione era difendere la religione cattolica e la religione cristiana. E questo nella relazione è scritto, cioè lo scopo era proprio difendere gli interessi dei cattolici. E i cattolici sono vincolati di utilizzare addirittura informazioni false contro uno di loro, perché sostanzialmente questa è una cristiana.
Sì, no, attenzione, Francesco dice che è una cristiana, ma Precisiamo anche un attimino, perché nella lettera che fa l'avvocato all'onorevole Alboni, no, dice testualmente, perché siccome mi ha mandato una copia, è anche giusto, ebbene, è mio dovere precisare, in quanto stato difensore del Gerdusaias, che infatti non sussiste. E attenzione, sottolineato, il riferimento contenuto nella sua proposta di legge risulta quindi gravemente diffamatorio per la signora Ranaldi e per la comunità dei piccoli apostoli di Maria, comunità religiosa, dico sottolineato, riconosciuta dalla diocesi di Lugano, ed è sottolineato. Per cui praticamente questo è, non so, io ho dell'imbecille, ma mi sembra troppo poco, questo è il punto, no? Ha addirittura fatto una proposta di legge contro i satanisti partendo da dei reati che avrebbe fatto una comunità riconosciuta dalla diocesi di Lugano. Cioè, ditemi voi dove sta la logica?
Sì.
Dove sta la logica?
Sì, tenendo conto che poi questi fatti lui la usa nel 2003 per i fatti già risolti, chiariti nel 2001. E questo significa che chi i vari movimenti antisetti, i vari gruppi antisetti in realtà delle sede non gli frega niente, perché loro devono difendere il loro interesse settario, che la Chiesa Cattolica è la maggiore setta esistente nel nostro paese. Gli interessa di creare panico, paura, terrore, tutti quanti allarmi, perché vogliono impedire che le persone abbiano una visione religiosa alternativa. Il fatto è appunto che questo deputato, usato fatti di cronaca infondati, raccolga la firma, mi sembra, di oltre altri 30 deputati.
Oltretutto, cioè,
30 deputati, tra l'altro, che fanno parte della maggioranza governativa.
Sì,
cioè,
sì, tutti, cioè, della maggioranza.
Sono tutti della maggioranza governativa. Significa chiaramente che la nostra classe politica non è attenta agli interessi dei cittadini, non è attenta a quello che nelle comunità sorge. Perché io lo ricordavo, ad esempio, giovedì scorso, che l'assessore del comune di Milano, di fronte ai dati in cui venivano fuori che i matrimoni civili erano in incremento rispetto a quelli religiosi, diceva che era un problema. Cioè, non interessava creare il beneficio o la salute o l'interesse del cittadino, no, interessava che ci fossero matrimoni religiosi per assecondare questo. Logica che abbiamo avuto in maniera veramente perversa e violenta con la legge sulla fecondazione assistita. Non gli interessava il desiderio dei cittadini, di pochi cittadini, però il desiderio dei cittadini no, gli interessava che la Chiesa Cattolica, siccome ha tutta una serie di, diciamo, tare per essere buoni sul discorso del sesso, dello sperma, gli interessava far passare un principio del genere contro i cittadini. E questo deputato, probabilmente mal informato, ma allora peggio ancora, perché un deputato ha tutti i mezzi, ha tutte le capacità, ha tutti gli spazi, ha tutti i canali per essere informato.
Nel commento che ho fatto io ho detto testualmente che sarebbe bene che usassero maggiormente gli organi di polizia, sì, e i centri di psicanalisi, i centri che lavorano su questo tipo di materiale, e non usasse notizie aleatorie o affermazioni fuori di testa. Abbiamo visto con Vespa quella volta di Pescara cos'è che è successo.
Sì, un Don Benzi.
Abbiamo visto un Don Benzi che farneticava e la polizia che continuava a riportare il discorso in maniera corretta, insomma, cioè comunque gli dava quell'impostazione corretta che c'era. Cioè, tutto quell'allarme non esisteva.
Sì, ma per dare una dimostrazione anche più concreta, cioè, di com'è il comportamento anche proprio del terrore dei cattolici. Noi abbiamo sempre documentato, e anche negli ultimi mesi sono stati 4 parroci e sacerdoti arrestati per violenza concreta, fisica, immediata e tangibile su dei ragazzi, su dei giovani. Sono stati arrestati, esistono le documentazioni dei carabinieri, e logicamente sono fatti che nessuno può contestare. Benissimo, esistono condanne definitive di sacerdoti per atti di pedofilia, sono poche ma esistono. Benissimo, abbiamo assistito a che esiste un certo Don Di Noto che è specializzato in pedofilia. A me non risulta che si sia mai pronunciato contro i suoi colleghi, quelli di un sacerdote, che sono pedofili. La cronaca ci riporta di 4 arresti per numerosi casi di violenza, e stranamente c'è un arresto qui nel Veneto di un ragazzo, non perché commette un reato, ma perché esprime un'opinione. E cosa dichiara Don Di Noto sull'argomento? Dichiara, dice, è una svolta storica, dice Don Fortunato Di Noto, presidente del settore Meter, perché è davvero aberrante pensare che alcune associazioni di psichiatria statunitense avvalino la cultura della pedofilia in difesa della libertà di pensiero e di comportamento della persona. Non vorrei che una simile accettazione del fenomeno possa verificarsi anche in Italia. questo lo dichiara sull'arresto di un ragazzo che ha fatto sotto un sito puramente testuale in cui cercava di dare delle giustificazioni teoriche alla pedofilia. Non ha commesso reati, non ha commerciato in foto pornografiche, niente. Ha espresso pubblicamente una sua idea. Idea che non condividiamo, che non approviamo, però siccome non siamo uno Stato civile, uno Stato di diritto, finché uno rimane nell'ambito delle formazioni teoriche, la cosa è ammissibile. Don Di Notte su questo è intervenuto. Sui preti pedofili non risulta che si sia pronunciato.
Anzi, mia convinzione è che tutta l'attività di Don Di Notte serva soltanto, esclusivamente, per coprire l'attività pederastica dei preti. Questa è la mia convinzione e non me la toglie nessuno. Finché Don Di Notte non comincia a denunciare i preti e non comincia a denunciare il Gesù di Nazareth, che della pederastia attuale, della pederastia moderna, della pederastia come possesso delle persone, è il mandante. Per cui non spariamo cazzate, insomma, per piacere.
Sì, no, infatti anche il fatto stesso che lui si dichiari subito contento perché si vada ad arrestare uno che esprime una sua idea, per quanto ci sia poco simpatica, per dire, cioè che non condividiamo, però esprime un'idea, esprime una sua caratteristica, ma di fronte a comportamenti concreti, immediati, tangibili, di violenza documentata, non è che apra bocca, non è che si scagli contro i parroci che sono appunto pedofili, sacerdoti pedofili, e però si dichiara pronto a creare una polizia del pensiero, che questo rientra nella volontà dell'Inquisizione Cattolica complessiva.
Sì, anche per allontanare dalla sua attività. Così c'è qualcun altro che fa le cose, c'è un grande vecchio, c'è qualcuno nascosto, invece no, fanno tutto loro.
Se ricordiamo che nei casi di processi per pedofilia in Francia, giustamente il magistrato aveva convocato come parte informata dei fatti...
Anche Wojtyla,
sì. Wojtyla.
Esatto. È stato bloccato dal servizio consolare, dal servizio diplomatico, però era stato convocato.
Però era parte informata dei fatti.
Anche perché ricordiamoci che il vescovo è stato condannato perché non voleva riferire nulla sul prete pedofilo, e nello stesso tempo sono apparsi documenti che appariva chiaro che il Vaticano sapeva e ordinava di tacere. Per cui fate un po' voi.
Tenendo conto che pochi giorni prima che venisse arrestato questo ragazzo perché parlava, un vescovo americano, andato in pensione per motivi di salute, è stato inquisito e viene processato per violenza concreta su dei seminaristi. Cioè, questa notizia che era un fatto concreto in cui un vescovo viene indagato per l'accusa di violenza su dei seminaristi, che sarebbe una notizia concreta, fisica, in cui c'è una violenza, non ne viene parlata, si parla di uno che esprime delle sue idee per quanto non possono essere condivise.
Comunque adesso ci penserà la Cassazione a sistemare la faccenda, perché già la Cassazione ha già fatto tutta una serie di sentenze relative a come si tratta questa modalità di reato. Bisogna vedere se c'è attività attiva oppure se è solo un'attività teorica, se è un'attività di studio, un'attività di analisi, e questo comunque ci penserà la Cassazione, insomma. Certo che spesso questo tipo di arresti assomiglia moltissimo a arresti o comunque inquisizioni o comunque inchieste, assomiglia moltissimo a un'attività quasi intimidatoria più che un reato, perché quando non c'è un reato concreto le cose sono abbastanza aleatorie, cioè sono abbastanza volatili. Affermare che questo ha fatto apologia di, senza avere degli atti concreti, capito? Già la Cassazione comunque ha sistemato alcune posizioni proprio di condanna rispetto a delle inquisizioni per attività morale o attività apologetica. Staremo a vedere fino a che punto è, perché le sue affermazioni, per esempio, se fossero state fatte in un gruppo che poteva fare questo, ha un valore. se sono sue personali ha tutto un altro valore, capisci? Cioè esiste tutta una serie di considerazioni che vanno fatte. Comunque
ha avuto più spazio questo fatto, sì, che l'attività concreta dei parroci arrestati.
È veramente atroce questo, è veramente atroce. Noi abbiamo vescovi che praticano la pedofilia nei confronti di ragazzi e si tace, ed è una vergogna veramente grossa. Francesco,
ma vedo che hai dei libri, perciò vai con i libri.
No, do soltanto i titoli.
Ah, bene.
No, una serie di libri, siccome ieri sono andato in libreria e ho fatto un po' di acquisti, un po' li ho lasciati a casa. Per esempio ho lasciato a casa Pausania, l'Arcadia, che è un nuovo lavoro sempre su un testo, diciamo così, che esiste a Firenze. Ho preso Plutarco, devo ancora aprirli, se voi dite cosa c'è dentro non ve lo dico. Ho preso Plutarco, Dialoghi Delfici, edizione della Delphi, costa 9,30 euro, è un Plutarco minore comunque. Ho preso alcuni di Hillman, qui ne ho uno solo, ho La vana fuga dagli dèi. Se fuggite dagli dèi arrivano le malattie, il monoteismo è malattia, Francesco l'aveva detto un miliardo di volte, no? Poi cosa abbiamo qui? Un altro paio di testi, devo ancora aprirli, per cui non io. Ho Jonathan Marx, che cosa significa essere scimpanzé al 98%? Questo in lista ho mandato un breve commento della quarta di copertina, cioè della quarta. E in effetti ci dimostra come noi siamo parte della natura e non possiamo far fingere di non essere, non possiamo essere creati in immagine e somiglianza di un Dio pazzo. E poi c'ho questo Harold Serles, L'ambiente non umano nello sviluppo normale e nella schizofrenia, che in America è uscito nel 1960, non lo abbiamo adesso. Per cui un po' miseria, eh.
Ma forse sai, tu che apprezzi Darwin, sarai contento che la Moratti l'ha tirato via dai programmi scolastici, vero? Lo sai questo?
No.
oltre che la storia romana, che è un elemento importante, perché la nostra cultura sono le nostre radici, nei nuovi programmi scolastici del nostro Ministero della Pubblica Istruzione molte cose sono scomparse. L'ora di religione non è scomparsa, in compenso è scomparsa ad esempio la storia romana, e penso che la cosa interessi Claudio, è scomparsa anche la storia Darwin.
Vedi Francesco, io non ho il problema se sparisce Darwin, io ho il problema per la testa delle persone, capisci? Cioè, in realtà, tutto sommato, Darwin non è che, cioè, al di là della sua importanza storica, che è straordinaria, cioè lo stesso livello di Freud, lo stesso livello dei grandissimi, diciamo così, però è già stato confermato da tutto quello che è il lavoro sulla genetica. C'è tutto quello che è il lavoro sul DNA, tutto quello che sono in tutti i vari lavori.
Posso leggerti cosa ha dichiarato? Noi abbiamo, ultimamente c'è un sindacato che si comporta in maniera abbastanza nobile, bisogna capire anche perché. E si comporta anche in maniera abbastanza interessante sulla scuola, che è la Will Scuola, non so come mai, perché anche a Vicenza ha preso delle posizioni sull'ora delle regioni interessanti, e voglio leggere, perché cioè, quando sono i sindacalisti che sono intelligenti, è giusto che lo dica. Aperte virgolette. Mezzo milione di ragazzi, afferma il segretario nazionale della UIL Massimo Di Menna, rischiano di non conoscere la storia romana, perché in questa fase di transizione tra vecchi e nuovi programmi, gli studenti che frequentano la quinta elementare e passeranno la prima media, il prossimo anno non studieranno la storia romana, chiuse virgolette. Cioè, il fatto che un sindacalista si renda conto che è più importante, giustamente, la storia romana che l'ora della religione, denota che in certi ambiti delle persone intelligenti ci sono. È fatto stesso che invece di eliminare la storia di religione, che purtroppo ce ne sarà sempre in inflazione, si elimini la storia romana, e come si eliminano altre cose, è una cosa molto grave, insomma, cioè, anche perché rientra sicuramente nella volontà di dire che la creazione è l'unica realtà che c'è.
Il cristianesimo è l'unica realtà, non è mai esistita nessun'altra realtà al di fuori del cristianesimo.
Sì, perché potevano cancellare il Medioevo, non è che cancellassero molto. Cioè, se dovevi fare una scelta,
cancellavano tutti gli sforzi di uscita dall'orrore cristiano, però.
Va bene, d'accordo, però almeno avevi un esempio chiarificatore che esisteva una civiltà che, basandosi su principi religiosi e politici diversi, ha creato un grande impero. cioè, se invece tu stai sempre all'interno della, del minestrone cristiano, cioè della fogna cristiana, è tragico. Dare il termine di riferimento che esiste qualcosa di diverso è fondamentale.
È che certe cose ti sconvolgono, ti lasciano senza fiato, no? C'è tutta un'Europa che ha applaudito a Giscard d'Estaing quando ha usato Tucidide, no? La citazione di Tucidide da mettere nella Costituzione europea. La citazione di Tucidide nel discorso che Pericle fa agli ateniesi diventa l'unica citazione che esiste all'interno della Costituzione europea. Ebbene, quella che è la storia antica in realtà della Grecia e di Roma, che sono grandissime storie, tant'è che tutto il sistema giuridico praticamente occidentale nasce dal sistema giuridico romano prima dell'avvento del cristianesimo, parte dal sistema giuridico delle 12 tavole per modificarsi un po' alla volta col diritto sociale. Quella che è la modificazione in termini di sviluppo sociale del diritto, cioè in termini di diritti delle persone rispetto allo Stato, viene troncata con l'arrivo del cristianesimo. Tutto si può dire delle leggi antiche che non ci stavano bene, che questo, che quello, che i senatori erano venduti, che si facevano pagare, tutto quanto si può dire, meno che non ci fosse un processo di sviluppo e di trasformazione della società antica che stava in realtà fondando il futuro. Nel bene o nel male, con un imperatore o non imperatore, però finché c'era l'antica Roma, gli imperatori erano sapienti, cioè avevamo degli imperatori che erano a livello anche di alcuni filosofi. Anche Nerone fu un grandissimo direi, anche se a lui gli fregava più suonare che non fare l'imperatore, tutto sommato l'hanno un po' obbligato, poveraccio. Però da quando arrivò il cristianesimo, gli imperatori romani erano praticamente cristiani, naturalmente erano praticamente analfabeti. E cominciò l'analfabetismo, cominciò la distruzione della cultura e cominciò la distruzione della vita. Fate un po' voi.
Sì, beh, poi sai, i sistemi per creare povertà, per creare miseria. No, vorrei.
Dai, vai tranquillo.
Allora, come sapete, siamo nel periodo dell'8 per 1000. Ma qualcuno sembrerà strano che noi insistiamo molto sull'8 per 1000. In realtà l'8 per 1000 è la classica punta dell'iceberg che dimostra come che con poco, con l'8 per 1000 del singolo individuo, dice, non si fanno danni. In realtà si fanno danni. Qualsiasi euro, qualsiasi centesimo di anno che viene dato alla Chiesa Cattolica, che viene dato alle religioni cristiane e monoteistiche, è sempre pericoloso per tutti, per tutto il mondo. E noi sappiamo che nei paesi del terzo mondo un euro vale molto di più di un euro di qua, la potenza di acquisto è enorme, e sappiamo che in molti paesi del terzo mondo ci sono popoli interi, comunità, paesi che faticano, si danno da fare, si impegnano, si inventano sistemi di agricoltura, della raccolta dell'acqua, dei frutti della terra, ci sono bambini che campano, fanno campare, però acquistano conoscenze, ad esempio lavorando nelle fabbriche. Purtroppo anche l'Europa ha avuto lo sfruttamento minorile, che continua anche in minima parte anche adesso. Sappiamo che nel terzo mondo gli sfruttati sono tantissimi e non stiamo neanche a contarli, sappiamo che sono sfruttati, però sappiamo che quando uno si impegna, usa le sue energie, le sue capacità, all'interno di milioni di persone sfruttate qualcuno acquisisce delle conoscenze, dei significati, delle potenzialità. E sappiamo ad esempio i salti che ha fatto l'India in molti campi, sappiamo ad esempio la capacità che ha a livello internazionale, ad esempio l'India, in campo informatico, e si parla di outsourcing, di risorse esterne, di delocalizzazione, e sappiamo che è in atto anche una guerra tra gli Stati Uniti e l'India per questo motivo. Logicamente, quando si arrivano con attività economiche che possono anche essere inquinanti o dannose, certo si fanno dei danni, però le persone acquisiscono una conoscenza. Questa conoscenza può essere distrutta da cosa? Dal fatto che, ad esempio, si pensa di aiutarli in maniera sbagliata. Ad esempio, le organizzazioni umanitarie occidentali hanno intossicato milioni di indiani perché dicevano i poveri indiani muoiono di sete, li mandiamo in pozzi, e poi mandavamo dei pozzi che non scavati male, portavano sul piombo l'arsenico e hanno intossicato migliaia di persone. Certo che era commovente andare a raccontare alle persone: ma i vostri soldi finiscono bene, serviranno per dissettare i poveri indiani. In realtà chi ha dato quei soldi ha ucciso milioni di indiani e milioni ne ha intossicati. Ma logicamente c'è una cosa che è ancora più dannosa, tipo gli aiuti. Alcuni economisti intelligenti hanno detto: se noi regaliamo la roba di scarto che noi abbiamo, sicuramente distruggeremo la poca economia locale che c'è, sicuramente distruggeremo la capacità imprenditoriale di piccoli individui, di piccoli ragazzi che con enormi sforzi acquisiscono le capacità di essere sul mercato, la capacità di produrre un reddito, di diventare indipendenti e di creare indipendenza del loro paese. E io voglio ricordarvi che esiste anche un altro sistema per distruggere l'India, per creare poveri, per distruggere lo sistema economico, che sono le messe per i defunti. Uno può dire: cosa c'entra i poveri indiani con le messe per i defunti? Provate a pensare cosa significa per
un... Le messe per i defunti italiani,
italiani, europei, americani. Pensate cosa può significare per un indiano lavorare, guadagnare un euro faticando, però conoscendo qualcosa, e che quando ne può guadagnare molti di più dicendo le messe perché non capisce, gratis. Certo che il sistema sociale, il sistema politico, il sistema economico ne viene sconvolto. Ma da dove deriva questa notizia qua? Allora, partendo dalla guerra che c'è in corso fra gli Stati Uniti e l'India su queste cose, sulla outsourcing, sulla delocalizzazione, il Sole 24 Ore, non noi, non altri, non anticlericali o pagani così, il Sole 24 Ore che si occupa di questa guerra commerciale tra l'India e gli Stati Uniti sul discorso di dove vanno autosurghi, significa che le cose che poi io potrei fare le faccio fare agli altri, e moltissime aziende hanno fatto questo con l'India. Il Sole 24 Ore di mercoledì 10 marzo 2004 parla di questo e emette anche un articolo che si chiama "Trasferire anche le messe, la Chiesa ci ha pensato da secoli". Io penso che valga la pena di leggere tutto l'articolo, se tu sei d'accordo, Claudio.
Sì, leggi
tutto. Allora, dice l'articolo: l'autosourcing, l'attività verso l'India, c'è una multinazionale che ci ha pensato qualche secolo fa. È la Chiesa Cattolica, che in fin dei tempi dei portoghesi appalta alle missioni e alle parrocchie dell'India una parte fondamentale del suo core business, la messa. Ci sono cioè parrocchie e diocesi in Europa e negli Stati Uniti che, per mancanza di sacerdoti o desiderio di aiutare le consorelle indiane, subappaltano le dediche, le messe ricevute dai fedeli, un meccanismo che in tempi di delocalizzazione ha colpito la fantasia della stampa locale. Ma no, quale autosourcing, risponde il prefetto indiano padre José Pordendam, cancelliere della Chiesa Cattolica Sirio Malabarese in India. È dai tempi della presenza portoghese che in quella regione di Kerala, nel sud-ovest dell'India, che c'è un meccanismo di questo tipo. Dice: la gerarchia di Roma lo sa benissimo, precisa padre José, il cui nome viene anch'esso dalla lontana presenza portoghese, ma naturalmente non c'è niente di organizzato. Sono le singole parrocchie o diocesi che ricevono le richieste in Europa, dalla Germania, per esempio, ma anche dall'Italia, e dicono messa per conto dei confratelli.
Nel Kerala?
Sì.
Cioè, praticamente voi qui a Cadone che avete un morto, volete fare dire messa, il prete gira qualcosa al Kerala e il Kerala vi dice la messa per il morto.
Ogni vescovo o parroco utilizza i contatti che ha in Europa, magari allacciati al tempo degli studi, dentro i seminari, questo dico io. Secondo il quotidiano inglese indiano Sundari Express, il costo di una messa ordinata all'Europa è di 50 euro contro le 50 rupie, circa un euro, di quella indiana. I fondi ricevuti servono anche per le parrocchie più povere, al sostenere dei sacerdoti, dice Paul Alapat, cancelliere dell'arciodiocesi di Trissur. In fondo, questo meccanismo non è molto diverso da quello dell'autosourcing moderno. Non è anche questo un ultimo modo dei paesi sviluppati di aiutare i fratelli meno fortunati? Cioè, in realtà è di danneggiarli. Ricordatevi, qui prendono le ordinazioni, 50 euro una messa per i defunti, e poi la fanno fare in India un euro. Logicamente gli indiani non conoscono neanche il morto per cui pregano, però l'importante è distruggere l'economia dell'India. E anche i 50 euro che qualcuno pensa, a parte il ridicolo di fare la messa per i morti perché dall'impurgatorio vanno prima in paradiso, dicono i sacerdoti cattolici, a parte questa follia, pensate cosa significa. Voi dati 50 euro qui per una messa, dice: ma in fondo sono 50 euro. In realtà succede che in India dice: cavolo, non faccio niente, mi guadagno dei soldi dicendo una messa. Provate a pensare come finisce l'economia indiana dopo. E poi, se gli immigrati vengono qua, perché lì non trovano lavoro, se, perché non, po- non tutti possono stare di rimessa per voi, eh.
Va bene.
Comunque pensa a questo sistema, cioè nel senso, e questo è venuto fuori non perché il Sole 24 Ore, lo ripeto, questo è un articolo del Sole 24 Ore, avesse un interesse contro il Vaticano, ma diceva, ma in fondo l'India fa quello che gli altri gli comandano, l'India non ha risorse, non ha potere e di conseguenza offre a un prezzo più basso quello che a voi manca. La Chiesa Cattolica lo già fa da secoli, 50 euro una messa in Europa, e pensate cosa significa 50 euro in India, se qua una messa costa 50 euro, lì costa un euro, ma pensate cosa significa creare, che quale indotto, parlando in termini di economia, si crea questo. E poi ci meravigliamo che Madre Teresa di Calcutta avesse scelto come suo posto di azione l'India. O no?
Va bene.
Dunque pensa a quali punti di perversione o di capacità, pur di distruggere un sistema economico.
Sì, sì, e pur di far girare soldi per i propri fini, no? Che ci potete fare? Questo è il cristianesimo. Il cristianesimo è solo questo. Naturalmente poi si inventano le favolette da vendere a qualcuno.
Ecco, io voglio sempre ricordare che giustamente la stampa indiana ha sollevato questi problemi perché sono i più vicini alla distruzione che avviene dell'economia indiana e anche della psicologia indiana, perché io voglio ricordare che quando uscì in Italia, in Europa, nel mondo, il libretto su Madre Teresa di Calcutta, un giornale indiano pubblicò la recensione e dice che tutto sommato quel libro non diceva nulla di grave, anzi diceva che quello che scrive nei testi di missionari è peggio, e riportava una frase che era significativa, in cui un testo stampato per i missionari, sicuramente coi proventi delle messe che voi finanziate, di chi fa, diceva: è giusto che un sacerdote, un missionario, abbia delle nozioni di medicina, perché se trova in qualche villaggio disperso una famiglia che ha un figlio ammalato, con la scusa che conosce quella di medicina, deve convincere i genitori che il battesimo sicuramente servirà alla sua salvezza. E dovete far di tutto, dice questo testo ai missionari, per portarlo in chiesa e per battezzarlo. E se la famiglia si rifiuta di farlo battezzare e dovesse morire, attribuite la morte al fatto che non è stato battezzato. Non so come si possa dare una definizione di questo comportamento. E pensate che questa è un'attività che viene fatta usando anche i contributi che le persone danno per le messe per i defunti. 50 euro una messa in Europa, in Italia, negli Stati Uniti, 1 euro una messa in India. Ma significa anche che migliaia di persone non imparano niente, diventano dipendenti, diventano succubi e imparano che la passività di essere parassiti di qualcun altro è il sistema con cui si vive. Cosa significa questo? Vedete, dice, la capacità, noi abbiamo inventato un Dio creatore che non esiste e riusciamo a convincere in Europa persone che sono più intelligenti di voi, lo presentano così, che pagando 50 euro, dicendo una messa, un morto passa prima del purgatorio.
Paradiso. Al paradiso. Altro che mai. mai. Sì. Mai. Sì. Va bene. Frate collezionava foto pedofile, l'hai letto?
Sì, sì, quello ne ho parlato.
E sai che questo qua era anche un personaggio abbastanza importante all'interno della diocesi, è Giancarlo Locatelli, 44 anni, è segretario dell'Istituto di Teologia, fate un po' voi. Ne hai già parlato?
Sì, sì, ne ho accennato. No, io ecco vorrei... Invece c'è un altro dato che dimostra anche il discorso che è fondamentale. Non so se lo sai, l'Inghilterra vieta gli schiaffi ai bambini. Pronta una modifica alla legge del 33, permessi solo buffetti in caso di emergenza. E allora, voglio ricordare una cosa, che appunto la perversione puritana, quella di pensare che la violenza è l'unica forma con cui si insegnano le cose. E viene riportata anche una cosa molto fondamentale. Tutti voi conoscete Winston Churchill. Winston Churchill è stato un uomo politico che ha avuto la fortuna, famiglia ricca che gli ha permesso di diventare un uomo politico, è stato uno che ha avuto problemi di alcolismo in tutta la sua vita, è stato uno che è stato controverso nella Seconda Guerra Mondiale per i bombardamenti di Dresda e Amburgo, di una città. E Winston Churchill, che è diventato un uomo potente, che ha combattuto una guerra mondiale, che perciò ne ha avuto di capacità, dichiara nelle sue memorie: le frustate con i rami di betulla alla moda Eton erano una caratteristica della mia scuola, ho vissuto nell'ansia per 2 anni, chiuse virgolette. Pensate, se uno statista, perché dobbiamo riconoscerlo, non possiamo negare che Winston Churchill sia simpatico o antipatico, non sia stato uno statista, che sia stato un personaggio basilare nella storia contemporanea, nelle sue memorie ricorda della scuola non quello che ha conosciuto, quello che ha imparato o quello che ha potuto fare o quello che ha preso l'amicizia, ma il fatto che è stato in ansia per 2 anni perché a scuola lo picchiavano con i rametti di betulla, perché era una forma educativa. Io penso che per chi voglia sostenere certe forme di scuola, questo è quello che si vuole ottenere. E lui è stato fortunato che è stato un politico, e quelli che l'ansia non gli è durata 2 anni, ma gli è durata di più, che fine hanno fatto? Cioè,
c'è uscito un articolo, no? Su una sperimentazione dell'ospedale San Raffaele, il quale si è accorto, per i bambini più timidi, candidati a essere adulti ansiosi, c'è una strana espressione negli occhi di chi li guarda, qualcosa di indecifrabile nel volto che fa loro sbagliare giudizio sulle reali intenzioni degli altri. In pratica, secondo la sperimentazione di San Raffaele, sembrerebbe che i bambini che entrano in ansia in realtà non sanno decifrare quelle che sono le reali intenzioni che l'adulto manifesta nei loro confronti. Cosa significa questo? Significa che l'adulto non è in grado di mandare dei segnali emotivi nei confronti del bambino, ma usa dei segnali emotivi che sono vecchissimi. Facciamo un esempio: quando 100.000 anni fa si viveva in un certo modo, i segnali emozionali che noi usavamo attraverso il viso avevano un riscontro nelle nostre azioni di un certo tipo. Cambiando il sistema sociale, le reazioni dell'adulto nei confronti del bambino non sono più estremizzate, non sono più assolute, non sono più necessità assoluta di intervento, ma sono necessità di intervento all'interno delle leggi, all'interno di quelle che sono le regole civili. Soltanto che questo l'adulto lo ignora nel modo più assoluto e categorico, e quando si rivolge a un bambino, sì, lui sa che c'è la legge penale che gli vieta di estremizzare il suo comportamento, però nello stesso tempo lancia verso il bambino tutta quella serie di segnali emozionali che fanno parte di un'epoca diversa di quella che è il nostro modo di vivere, la nostra civiltà. Il risultato di questo è che il bambino non è in grado di leggere l'adulto, ma non è che il bambino sia un incapace, è l'adulto che è un povero deficiente che si rivolge al bambino come se il bambino fosse un adulto. Cioè, è inutile andare da un bambino di 1 anno e parlargli, gridare, cioè mettersi a pensare che il bambino riesca a capire il senso delle parole, quando invece il bambino non ascolta il senso delle parole, ma ascolta il senso emozionale, la struttura emozionale che viene esposta dall'adulto verso il bambino proprio attraverso l'uso delle parole. Ebbene, gli adulti da poveri deficienti, da creati di immagine e somiglianza di un Dio padrone, vanno a parlare, a usare le parole nei confronti di un bambino senza regolare la loro struttura emozionale, magari esponendo delle emozioni magari anche distruttive nei confronti del bambino, che non è nelle loro intenzioni essere distruttivi, perché sanno che dopo la legge li lega, però in realtà espongono al bambino quella che è una struttura emozionale estrema rispetto a delle cose che non varrebbe la pena farlo. Nello stesso tempo però pretendono che il bambino di 1 anno capisca quello che le parole dicono. Naturalmente questo è il livello di deficienza mentale di un individuo che si ritiene creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone. Ebbene, questo sistema educazionale, che è proprio del cristianesimo, cioè fa parte assoluta della cultura del cristianesimo, sta costruendo dei bambini che sono ansiosi, che sono timidi e che sono distruttivi per il nostro sistema sociale. Dopo ti arriva una deficiente mentecata come la Moratti, la quale ti mette nella scuola il ricamo, ti mette nelle scuole l'analisi dei talk show, ti mette nelle scuole l'analisi dei telegiornali, e non ti metti invece ciò che forma una persona. Vabbè, vecchio, sono diventato Francesco, altro che... Io non sapevo che bisognasse studiare il talk show, giuro.
No, ma dipende poi come vengono studiati, qual è la finalità, perché il problema è sempre questo: se noi pensiamo che la scuola deve essere soltanto la formazione di persone che poi diventano dei lavoratori, o tutto che è finalizzato all'economia, ma non dare una cultura è la cosa grave, cioè nel senso che la critica all'immagine, al sistema dello spettacolo è una cosa fondamentale, ma se viene fatta per creare nuovi telespettatori passivi di fronte alla televisione, persone in cui la loro unica dimensione culturale è quella della televisione, la cosa è grave, cioè... Perché se si però per criticare un talk show esiste la necessità di avere un bagaglio culturale enorme, perché richiederebbe studi di semiotica, richiederebbe studi di sociologia e richiederebbe studi di neurolinguistici, e penso che alla Moratti questo tutto sommato non interessi, perché se si cancella tipo la storia romana dai programmi scolastici, significa che se vogliono creare una generazione di spettatori che sono completamente passivi. Il fatto stesso è che, ad esempio, per essere più critici ancora, si favorisca l'avvento della TV digitale rispetto, ad esempio, allo sviluppo di internet. Siamo sempre perché la televisione è uno strumento passivo in cui le persone si mettono davanti, assorbiscono, vengono invasate, vengono riempite e non hanno una capacità di modificare le cose, non devono neanche andare alla ricerca.
Quello che vediamo noi scorrere in internet è una grossissima miseria anche intellettuale, cioè vediamo email sempre più brevi, sempre più strette, sempre più concise. Non vediamo più un discorso che sia articolato, cioè che sia email complesse, cioè, anzi sembra quasi che la complessità dia fastidio, cioè quando fai delle email complesse per spiegare un determinato argomento ricevi delle risposte che tagliano completamente, cioè come se quello che dici non esiste, cioè assistiamo veramente a quello che è una caduta della capacità analitica delle persone. È un po' sconvolgente questo, anche dal punto di vista culturale.
Dal punto di vista culturale, cioè, quando si parla di globalizzazione significa che si deve sempre uniformare. Uniformare, e d'altronde questo deriva sempre dal concetto cristiano di un unico Dio. Poi sai, il problema è sempre che tutte le cose vengono sempre finalizzate, cioè nel senso che sia una visione economica del ritorno, cioè nel senso di dire le cose possono essere mercificate, quantificate o rendere in valuta monetaria. Già nell'Ottocento si faceva l'analisi di quanto fosse significativo l'uso di certe parole all'interno della parlate normali, proprio perché introduceva un valore probabilmente di economia, ma d'altronde il valore di economia, di misura, risiede all'interno del cristianesimo, perché nel momento in cui si pensa che uno deve risparmiare la propria esistenza per una salvezza posteriore, è un investimento a lungo termine che non sai se potrai verificarne il risultato. Quando si comincia a decantare che devi rispettare 10 comandamenti, 7 virtù, 7 peccati capitali, significa sempre misurare la cosa, significa sempre soppesarla, significa sempre dargli un limite, dargli una considerazione, dargli una misura. E d'altronde dargli una misura è l'elemento base dell'economia, ma noi sappiamo che in tutte le società normali l'economia è sempre stato qualcosa di accessorio, di secondario, di qualcosa che permetteva all'individuo, alle comunità e ai popoli di raggiungere il loro benessere, i loro desideri. Invece qui siamo a un'economia puramente astratta. D'altronde l'astrazione dell'economia deriva dal monoteismo, in quanto pone le conseguenze dell'azione della vita delle persone nel regno, nell'aldilà, alla fine della vita, alla fine dell'esistenza, un qualcosa che viene accumulato e che non potrà mai essere goduto. Il fatto stesso anche che l'economia prenda il discorso puramente finanziario, in cui non si parli più di beni reali, di materia, di merci, di qualcosa di concreto che viene scambiato, ma viene scambiato soltanto qualcosa che rappresenta la realtà, deriva da una visione monoteistica. E questo proprio perché il monoteismo è sempre questo, quello della sottrazione dell'elemento fisico, dell'elemento tangibile, dell'elemento concreto, dalla sensazione delle persone. E qui abbiamo appunto una separazione tra la realtà individuale e una realtà realizzativa.
Va bene, Francesco. Quante cose ci sono ancora da dire? Tante. Senti, facciamo una piccola pausa, sì, un po' pagana.
D'accordo.
Visto che ho gli ignomerici. Sei d'accordo, io gli leggerei due degli inni che useremo per il rito, per il rito di, dell'equinozio
di primavera.
Di primavera.
20 marzo
alle ore 20:30, insomma, cioè, tanto sapete che quando avvertite che state per arrivare ci fermiamo un attimo, insomma, non c'è grandi problemi. Due inni, e qui ho naturalmente gli inni omerici, e sono i due inni omerici. L'inno a Pam. Musa, cantami il caro figlio di Hermes Bicorne, dai piedi di capra, amante del frastuono, che vaga per le valli boscose in compagnia delle ninfe danzatrici, e se amano percorrere le cime delle rupi scoscese, invocando Pam, il dio dei pascoli dai capelli lucenti, irsuto, che frequenta tutte le alture nevose, e le cime dei monti e i sentieri pietrosi, si aggira in su e in giù per le fitte macchie, ora è attratto dall'acqua di tranquilli ruscelli, ora si arrampica su rocce inaccessibili, salendo sulla cima più alta, per sorvegliare le greci. Spesso corre per le grandi montagne biancastre, spesso attraversa le valli facendo strage di selvaggina, grazie alla vista acutissima, solo al tramonto, tornando da caccia, intorno alla sua zampogna una dolce melodia. Non lo vincerebbe nel canto l'uccello, che a primavera effonde un lamento, con voce di miele tra i fiori e le foglie. Allora si uniscono al suo canto le ninfe montane, dalla limpida voce, danzando con passi rapidi presso la fonte profonda, e l'eco risuona dalla vetta del monte. Il dio ora danza in tondo, ora entra nel mezzo con rapidi passi, e si esalta il cuore a quel canto ritmato sul tenero prato, dove il croco e il giacinto odoroso si mescolano all'erba fiorente, fiorendo in gran coppia. Cantano gli dei beati il vasto Olimpo, per esempio, più di ogni altro esaltano il rapido Hermes, dicendo com'è messaggero veloce per tutti gli dei, e come arrivò nell'Arcadia ricca di fonti, madre di greggi, dove c'è un tempio per lui, il signore Cillenio. Lì, pur essendo un dio, pascolava le greggi lanose di un mortale. Infatti ardeva in lui il desiderio struggente di unirsi in amore con la ricciuta figlia di Driope. Ottenne le nozze fiorenti, ed essa nel palazzo partorì a Hermes un figlio, già subito strano a vedersi, Bicorne, dai piedi di capra, rumoroso dal dolce sorriso. La madre balzò in piedi e fuggì, lasciando il bambino, ebbe paura infatti, quando vide il viso ferino e barbuto, ma il rapido Hermes lo prese subito in braccio e lo accolse. La gioia traboccava dal cuore del dio. Salì in fretta alle sedi degli immortali con il figlio avvolto nella folta pelliccia di una lepre montana. Si sedette vicino a Zeus e agli altri immortali e mostrò suo figlio. Tutti gli dei si rallegrarono in cuore, e più di tutti il delirante Dioniso. Lo chiamarono Pan, perché a tutti aveva rallegrato il cuore. Così ti saluto, Signore, ti placo col mio canto, e io canterò a te anche un'altra canzone. E durante il rito l'altra canzone è la canzone della mia vita. E questa è la nascita di Pam raccontata dagli inni omerici. Come vedete, per corteggiare Driope, Hermes si trasforma in un pastore. Per raccogliere il figlio Hermes agisce, cioè c'è tutta una rappresentazione di quello che è il rapporto fra il dio e il figlio, il dio e la nascita, che è importantissimo, perché vi ricordo che il rito dell'equinozio di primavera è il rito della nascita in realtà. Qualcuno ci ha detto che la nascita si fa a dicembre. Sì, è vero, molti dei nascono a dicembre, ma noi celebriamo la natura tutto sommato, cioè la nascita di ciò che è, di ciò che ha portato a noi esserci.
Beh, sai, il discorso della nascita a dicembre c'era nella collocazione che si dice appunto che l'equinozio è la porta degli uomini, di conseguenza è giusto appunto a marzo, con l'equinozio di primavera, parlare degli uomini, si parla della nascita degli uomini. Il dicembre è chiamato anticamente la porta degli dei, proprio perché rappresenta la nascita degli dei.
Sì, praticamente sarebbe lo status, cioè è il dio, dicembre sarebbe il dio, cioè il dio che vive in questo momento, cioè io come uomo che agisco in questo momento, e proprio perché agisco sono un dio. L'essere di energia che agisce in quel momento, agisce in quel momento perché è un dio. Cioè le tensioni, gli arché, come piace a Francesco, che ormai sto cominciando ad usare, ai ragazzi sto sforando, No, è perché in effetti sto sforando verso gli anche, perché no, non è possibile farne a meno in realtà, c'è qualcosa di ben più profondo. Cioè non è l'archetipo della forma, c'è qualcos'altro. Comunque
sì, gli archè sono molte cose.
Vi racconterò prima o dopo cosa
ho scoperto. No, d'altronde, sai, tu parli dell'archetipo della forma, ma la forma è una delle basi della nostra esistenza, cioè nel senso che al di là di come possono essere intese o percepite, la forma è essenziale nella nostra comunicazione.
La forma è ciò che rappresenta la forza che sta alla base della forma.
D'altronde, sai, come vedi, anche parlando del numerico Pan, c'è bisogno sempre di descrivere luoghi che lui percorre.
Esatto.
Esiste la descrizione del suo corpo, ma esiste anche la descrizione dei luoghi che lui percorre, cioè dice lui percorre infiniti luoghi, percorre le montagne, le valli, insegue, custodisce le gregge, fa strage di animali, ma sono sempre descrizioni di forme, di immagini. E l'immagine è la comunicazione, e questo lo diciamo sempre, essenziale, ma l'immagine e la forma poi è anche una cosa essenziale, perché se esiste una forma esiste un corpo, e un corpo ha una dimensione che può provocare un suono. Difatti si dice alla musa, cantami musa, perché significa, ma io ho identificato cos'è una musa e da questo corpo, da questa forma ottengo un suono. E dice, e poi soprattutto quando c'è la descrizione fa in compagnia, ma la compagnia è data sia dalla descrizione di forme, cioè significa di corpi che si muovono all'interno di uno spazio, ma è data anche dalle danze e dei rumori, significa appunto che dice il Dio danzano e il Dio danza, ma danzare è anche provocare un rumore perché percuoti la terra. E infatti Pan ha gli zoccoli.
Esatto, cioè c'è tutta la rappresentazione simbolica che in realtà la lettura precisa di un inno omerico è estremamente complessa, perché ogni parola ha più significati, cioè, e ha più simboli raccolti in se stesso, per cui ogni inno omerico in realtà sarebbe un testo di filosofia tranquillamente, senza nessun problema.
Sì, anche perché si aggiunge una cosa, perché quando si dice Hermes il messaggero degli dèi,
esatto,
ma già dire che Hermes il messaggero degli dèi significa che esiste un qualcosa, un qualcuno, un Dio che deve comunicare, un qualcuno che lo deve percepire, e che la comunicazione viene fatta tramite un terzo. Ma io devo riconoscere prima di tutto il messaggero che sia un messaggero, e poi il messaggio che porta. Di conseguenza Hermes devo descriverlo chiaramente tramite una forma. So che ci sarà un messaggio per me che potranno comprendere, ma so che è un messaggio perché la forma me l'ha portato, me l'ha veicolato. E
ecco, intanto per sintetizzare quello che ha detto Francesco, in forma mia, diciamo che dovete riuscire a riconoscere qual è l'intuizione dall'allucinazione, e soltanto gli dei possono aiutarvi.
Vuoi che devo dare telefonate?
No,
perché
penso l'altro, scusa, poi visto che sono mancato anche la settimana, devo avere pazienza. Siccome io posso scegliere le nascite che voglio, cioè, mi sono arrogato questo diritto, gli dèi non si incazzano, per cui mi hanno lasciato carta bianca. Quello che voglio parlare è della nascita di Atena. Ho un amore e un affetto particolare, perché Atena, vi ricordo che in stregoneria è l'arte dell'agguato, e leggendo la nascita di Atena capirete perché Atena è l'arte dell'agguato. Inno ad Atena. Comincia a cantare Palla d'Atena, la gloriosa dea degli occhi splendenti, ingegnosa, dal cuore inflessibile, vergine casta, intrepida signora dell'acropoli tritogenia. Il saggio Zeus la generò da solo, dal suo capo venerabile, rivestita già delle armi di guerra, dorate e lucenti. Tutti gli immortali si stupirono a questa vista. Ella balzò fuori rapidamente dal capo immortale, agitando un giavellotto acuto davanti a Zeus e Giogo. Il vasto Olimpo sussultò cupamente, sotto l'urto della dea dagli occhi splendenti, la terra emise un grido terribile, il mare si sconvolse gonfiandosi con flutti spumanti, poi d'improvviso le onde si fermarono, il luminoso figlio di Perione arrestò lungamente i veloci cavalli, fino a quando la vergine Palla d'Atena ebbe tolto dalle spalle immortali le armi divine, ne gioì il saggio Zeus. Così ti saluto, figlia di Zeus e Giogo, io canterò a te anche un'altra canzone, la canzone della vita. Questa è la nascita di Atena. Cioè, Atena nasce, ma sfida anche Zeus, cioè nasce dalla testa di Zeus, però è pronta ad infilzarlo. Cioè, ricordatevi questo, l'arte dell'agguato non è una cosina così, cioè, vabbè. Francesco, ho detto che era troppo.
No, ma assolutamente no. Beh, sai, il nascita di Atene dal punto di vista simbolico sarebbe interessante, proprio perché c'è il discorso che abbiamo una nascita da un essere maschile. E sai, noi siamo sempre nella contrapposizione nel pensare sempre che le cose nascono da una sola cosa, in realtà questo ci fa capire che le cose nascono da infinite cose, nascono dal mondo, nascono da infiniti luoghi, che anche l'intelligenza, l'astuzia, la capacità del cervello umano è capace di generare un qualcosa, che questo qualcosa però non è schiavo, non è sottomesso o non è completamente vincolato da chi l'ha generato. Perciò quando noi generiamo dei pensieri, questi pensieri acquistano una loro vita, una loro dimensione. Sostanza, sì. E logicamente se noi andiamo a generare dei pensieri che non sono positivi, logicamente questi pensieri si ripercuotono. Questo significa anche che nell'ambito più concreto, se noi abbiamo un sistema di approccio alla realtà o ai rapporti fra le persone che sono improntati in una certa maniera, noi la nostra impronta la lasciamo. Giove riesce a generare un qualcosa che diventa indipendente, un qualcuno che diventa indipendente, che ha potere, che è capace di ribellarsi e di dimostrare la sua potenza, ma che convive perché si rende conto che Giove non ha una volontà di possesso assoluto delle realtà, che genera Atena perché si rende conto che lui deve condividere la realtà del mondo. Ma ricordiamoci, quando andiamo a generare pensieri di totale controllo del mondo, questi si ritorcono contro, ci distruggono.
Va bene Francesco, 049 700 700, 049 700 838.
Sì, se qualcuno appunto vuole intervenire, sa che le linee telefoniche in questo momento sono aperte.
E avete meno di 5 minuti di tempo per telefonare, giustamente.
Comunque, sai, vedi, come c'è il discorso che è interessante qua sull'inno omerico ad Atena, si dice che balzò fuori, cioè nel senso che aveva una volontà sua, cioè nel senso che non fu spinta o obbligata, ma che una volta acquisita la conoscenza, una volta acquisita la sua dimensione, la sua forma, era già capace di agire per volontà propria. Non disse Deus la gettò fuori, o la estrasse, o la creò, o la plasmò. Balzò fuori, in che significava che aveva all'interno...
In effetti nell'inomerico non compare Meti, per esempio, cioè non compare l'intelligenza strategica. Ciò che invece compare in Esiodo, cioè Atena, praticamente l'arte dell'agguato nasce per volontà di Zeus. E ricordiamo che l'arte dell'agguato nasce per volontà di Zeus, viene data ai figli di Era, e nello stesso tempo Era, proprio per evitare e mantenersi una possibilità, ricordo che Era è l'essere natura, praticamente genera Efesto, per cui sì, vabbè, arte d'agguato, i figli di Era che si trasformano in dei, ma non per la distruzione di Era, perché altrimenti interviene Efesto. Cioè le cose sono estremamente bilanciate, no? Non c'è mai qualcuno che può distruggere in assoluto le cose.
Sì, ma non è né cercata né desiderata né voluta, cioè la distruzione totale. Esatto. All'infuori di tutte quante le religioni antiche, di tutte le visioni del mondo antiche, proprio perché si rende conto che il mondo è trasformabile, ed essendo trasformabile, quello che esiste può generare un qualcosa di totalmente nuovo. Il fatto stesso che appunto Zeus, pur essendo al vertice dell'Olimpo, non si consideri fermo, ma si consideri sul fatto che generi Atena. Esatto. E che Atena poi, tra l'altro, quando nasce, pur essendo nata dalla testa di Zeus, utilizza un giavellotto per dimostrare la sua potenza, è implicito che qualsiasi cosa viene generata all'interno di una visione politeistica è conscia che la tecnologia che gli attorno deve essere utilizzata, esatto, che il mondo che esiste gli può fornire qualcosa, perché Atena non crea una nuova arma, utilizza un'arma che già esiste,
sì,
la sua capacità
già c'è.
Sì, vabbè, ma questo significa che quello che viene creato o quello che esiste o quello che viene trasformato tramite appunto la metallurgia o tramite la tecnologia, se esiste un Giove, per mostrare la sua potenza, non utilizza questa tecnologia, questa opera dell'uomo che è il giavellotto, utilizza altre cose, utilizza elementi della natura, utilizza sue trasformazioni. Atena, essendo intelligenza, è capace di utilizzare elementi che già incontra, cioè gli oggetti, le cose, e questo è implicito nel fatto che noi abbiamo diversi tipi di cognizione. E fatto stesso che la nostra intelligenza deve anche partorire capacità sempre nuove di utilizzare le cose che ci sono attorno. Cioè non è sufficiente avere un input iniziale e poi il nostro cervello non usarlo mai. Il nostro cervello deve essere una continua generazione di cose, proprio perché quello che ci permette di comprendere meglio la realtà, di seguire tutti quanti gli avvenimenti. D'altronde si dice appunto di Atena che quando sorge dalla testa di Zeus il vasto Olimpo, cioè non si va a delimitare uno spazio fisico piccolo, ma si parla che è un vasto Olimpo.
Il discorso che fa anche, se non ricordo più, va bene, sul mito, dice sì, l'Olimpo non è la cima del monte Olimpo, cioè l'Olimpo è un luogo ideale, cioè è il luogo degli dei, lo possiamo chiamare come vogliamo, possiamo dare qualunque nome. Il fatto che il monte veniva chiamato Olimpo era in omaggio agli dei, non viceversa. Cioè nessuno mai pensato che sulla montagna di Olimpo ci fosse la sede degli dei. Certo che con tutte quelle nuvole uno poteva anche sognare, però tutti i filosofi, tutti i mitologi, tutti coloro che hanno elaborato il mito sapevano perfettamente che non era così.
Sì, ma sai, questo è il problema di che l'antichità ci fosse questo del vasto Olimpo, del monte Olimpo, è sempre un problema che è stato poi deformato dalla visione del monte Sinai del monoteismo. Perciò è stato un approccio che ha sovraccaricato il monte Olimpo perché si era abituati a quella porcheria del monte Sinai.
Bene.
Allora ricordiamo sabato 20 marzo, equinozio di primavera.
Ci sarà il fuoco, ci sarà la divisione del fuoco, ci sarà il passaggio in mezzo al fuoco, ci sarà il cerchio attorno al fuoco, ci sarà accensione di numerosissime candele. Per favore, tutti quelli che intervengono, portate candele.
Ne ho già preso 50, perciò.
Ne ho già preso 50, perfetto. Ne accenderemo moltissime attorno, perché naturalmente è la nascita, e la nascita è l'arrivo sempre alla luce, sempre. Ci sarà il fuoco, divideremo il fuoco, passeremo in mezzo al fuoco, poi chiaramente quando chiuderemo il rito ognuno potrà fare i suoi piccoli rituali usando l'energia di tutto, per cui potrà fare tutto quello che vuole, meno che gesti osceni dalle scanne. Va bene, dai. E poi naturalmente ci troviamo tutti a mangiarsi la pizza.
Bene.
Chi vuole.
Ciao,
ciao
a tutti.
E vi diamo appuntamento per stasera alle ore 19. Ciao.